File numero 12. Riflessioni e critiche. L'io e il noi a confronto, di Antonino Cucinotta. Come sappiamo, l'io e il noi sono due pronomi personali della lingua italiana che indicano una o più persone di significato opposto. L'io è un pronome singolare, si riferisce cioè sempre ad un singolo individuo, per quel che dice, per quel che fa, per quel che produce, eccetera, eccetera. Se l'io è singolare, il noi è plurale, è evidente quindi la loro differenza che connota anche il carattere dell'uno e dell'altro. Il noi è sempre riferito a più persone, che si esprimono attraverso una singola persona con la quale si sono impegnati in una stretta collaborazione per la realizzazione di un dato quid. Al tempo dei re vi era il nos maestatis. Questo però è un noi che indica la sola persona Augusta del regnante, che attestava il suo potere ponendolo al di sopra di tutti i suoi sudditi, che lui rappresentava con la legittimità del suo nos. Per fortuna il tempo dei re è per sempre passato e oggi abbiamo l'uso del noi in senso schiettamente democratico. Ritengo opportuno evidenziare qui qualche carattere particolare che diversifica i due pronomi. L'io esprime un egocentrismo che manifesta una presunta superiorità del soggetto, che si considera al centro di tutte le attenzioni come protagonista insostituibile di ogni fare. L'egocentrismo porta naturalmente all'egoismo, per cui possiamo notare la scarsa considerazione in cui vengono tenute le altre persone collaboratrici, non riconoscendo il loro fattivo operare. Un simile io non porta al riconoscimento dei meriti altrui, non porta alla socievolezza né ad atteggiamenti democratici. Il noi si pone su altre basi e su altri atteggiamenti. Il noi, infatti, è collaborativo e riconoscitivo dei meriti altrui, è apertura mentale, socievolezza e altruismo solidale. Penso che in un regime democratico l'io, nel modo sopra descritto, non dovrebbe più avere senso. Infatti oggi chi più e chi meno possiede molteplici esperienze e un'attenta intelligenza, perseguendo ideali religiosi, morali, politici e sociali, che dovrebbero poter favorire una maggior comprensione dei problemi esistenziali e relazionali. Penso che non bisogna essere filosofi o persone di alta cultura per capire che in questo mondo siamo tutti nella stessa barca e che tutti dovremmo impegnarci per raggiungere l'approdo più rassicurante. Non c'è certo bisogno di conoscere la morale del filosofo romano Seneca del primo secolo avanti Cristo per pensare che apparteniamo tutti alla stessa umanità con tutti i suoi bisogni e quindi dovremmo avvertire una maggiore fratellanza. Per comprendere questa condizione sono anche convinto che basti conoscere il contenuto dei Vangeli, la predicazione di Gesù, che invita tutti gli uomini alla virtù, all'amore, alla carità e umiltà cristiana, alla comprensione, al perdono e al rifiuto dell'odio e della violenza. Ma l'umanità non è omogenea e quindi non possiamo non accettarci così come siamo, con tutti i pregi e difetti che l'uomo ha. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare che gli esseri umani sono gli unici esseri perfettibili e quindi sarebbe giusto tendere sempre ad un continuo miglioramento del proprio essere. Il regime democratico in cui fortunatamente oggi viviamo è una condizione positiva che dovrebbe spingere ciascuno a realizzarsi in una vita libera e di apertura al rispetto reciproco, all'aiuto e alla collaborazione. Purtroppo credo di poter constatare che pur essendo trascorsi quasi 70 anni dall'affermazione della democrazia in Italia, non credo che ci si sia impegnati al conseguimento di una migliore realizzazione di vivibilità. Continuando l'argomento che intendo qui trattare, possiamo rilevare quanto poco ancora oggi sia utilizzato in noi. Il suo uso non solo sarebbe un riconoscimento della fattiva collaborazione altrui, ma dimostrerebbe anche l'esistenza di una personalità giusta, equa ed equilibrata. Gli enti pubblici e privati, le assemblee, i comitati di qualunque natura, le associazioni, le cooperative e quant'altro di collettivo si reggono sui principi regolamentari che indicano le cariche che vanno assegnate ai singoli dirigenti. presidente, il consigliere delegato, il vicepresidente e i singoli consiglieri. È nell'ambito di questa organizzazione che si svolge sempre un'opera collaborativa, ma è anche vero che spesso nel relazionare il capo usi l'io e non il noi. Non possiamo non riconoscere che il lavoro realizzato in questi enti sia risultato della collaborazione dell'intero team. Stando così le cose, il presidente nell'affermare l'ho fatto, l'ho realizzato, io ho ottenuto, eccetera, eccetera, non fa che attribuirsi anche quanto non è suo. La sua è un'appropriazione indebita. Io non riesco a capire come persone intelligenti, titolate e anche dotate di un certo buonsenso non si rendano conto di questa mancanza di rispetto. O meglio, mi rendo conto e capisco che spesso si tratta di persone egocentriche, quindi egoiste, piene di sé e superbe, anche se a volte nascondono tale boria con atteggiamenti bonari e paternalistici. A volte ci troviamo di fronte a individui carismatici che impongono la propria volontà. Con il comportamento carismatico, l'egocentrismo raggiunge l'acme e coincide con un egoismo altrettanto invasivo. Le riunioni allargate o ristrette con simili personaggi si concludono sempre con delibere prese all'unanimità, unanimità che, se consueta, si trasforma in un accettabile deleterio umanismo, inammissibile in una società democratica. In merito devo purtroppo rilevare che tale prassi è sempre invalsa anche nella nostra Unione. E se, in un certo senso, tale condizione poteva essere comprensibile nei primi decenni della vita della nostra Unione, non è più giustificabile, da quando con l'acculturamento dei ciechi non c'è più carenza di persone che possono aspirare anche alle più alte cariche associative. Finora solo qualcuno ha manifestato il suo pensiero critico. Per fortuna oggi, 29 settembre 2010, alla vigilia del Congresso nazionale, pare che ci sia fra i delegati un certo risveglio democratico, a cui voglio illudermi non siano stati strani i miei articoli sempre concretamente critici. Concludo, voglio fare l'amara constatazione che la parola e l'esempio di Gesù di Nazareth, figlio di Dio o semplice uomo che sia, l'insegnamento dell'ateniese Socrate, l'esempio coraggioso dell'indiano Mahatma Gandhi, la lotta in favore dei diritti negri d'America di Martin Luther King, l'umiltà e la carità veramente cristiana della piccola ma indomita Suor Teresa di Calcutta, esempi luminosi e illuminanti, pare che siano rimasti in superficie e non siano penetrati nelle coscienze, rimaste poco sensibili al dolore e alla sofferenza di tanta parte dell'umanità.